probabilmente sono stato io che ho esagerato evidentemente con le dita nella presa, mi sono fatto prendere la mano. E ripartiamo allora da una notizia di cronaca che, come spesso facciamo, ci fa da pretesto, ci dà il là per parlare di qualcosa di attinente, ma che cerchiamo di non fare mera cronaca dell'attualità. Allora vediamo, una notizia recente è che in Venezuela, la cui crisi di governo è evidente, con autoproclamatisi presidenti Guaidó e un governo effettivamente poco difendibile, benché evidentemente non certo possiamo smetterci dalla parte del golpe, ma insomma la situazione la conoscete come è. Se non la conoscete, sul sito della radio trovate tanti approfondimenti al riguardo. Non vorremmo parlare nello specifico di Venezuela, ma un po' lo faremo, perché in Venezuela si stanno susseguendo vari blackout da qualche giorno, ce n'è stato più di uno, e i blackout dipendono sostanzialmente da alcuni guasti a una centrale idroelettrica, che è la più importante della nazione. Allora, su questo, diciamo, le visioni sono due: una posizione, quella per capirci della posizione golpista, la posizione degli Stati Uniti, è che i problemi ci sono un sintomo dei problemi del Venezuela e così via. L'altra posizione, che è quella che per capirci anche lo stesso Maduro agita, è quella che si tratti di alcuni sabotaggi. Il problema è che mancano le prove, gli indizi ci sono tutti, nel senso che il movente sembra molto chiaro: provocando dei blackout si destabilizza evidentemente chi è al potere in quel momento, facendolo apparire come inadatto a guidare il paese. E mentre il problema è che appunto mancano delle fonti specifiche che possono creare il problema, perché incidenti grandi non se ne sono rilevati alle centrali, si tratta di danni piuttosto piccoli, nel senso che i sistemi sono andati in una modalità diciamo di spegnimento, per semplificare, come se fossero stati oggetti di un attacco. Cioè ci sono dei sistemi di prevenzione su infrastrutture così delicate che fanno sì che quando si riceve un attacco vanno in una qualche modalità di protezione, una modalità controllata, una modalità da cui non si torna indietro facilmente. Perché? Perché se si spengono a causa di un problema, bisognerà prima controllare che il problema non esiste. Ecco, quindi dei guasti piuttosto particolari, c'è da dire, non ci sono stati, a quanto pare, a quanto ci dicono, degli incidenti, non è saltata nessuna centrale, non c'è stato niente del genere. E in questo senso, quindi, dove va l'attenzione? La nostra attenzione è andata, non solo la nostra, non siamo stati particolarmente originali, la nostra attenzione è andata a chiederci se esisteva la possibilità che un simile attacco è arrivato in realtà per via informatica. Nel senso che può sembrare sorprendente, ma se ci pensate è proprio così: è possibile attaccare una centrale elettrica e quindi poi tutto quello che ne consegue via internet. Il caso, noi ovviamente non abbiamo alcuna prova di questo e non mi sbilancerei nemmeno in previsioni, però volevo cogliere l'occasione per parlare di un caso analogo che c'è stato. Il caso analogo è quello di Stuxnet. Ci spostiamo indietro di 10 anni fa più o meno, e ci spostiamo in Iran, quindi decisamente un altro scenario, anche se sempre di stati canaglia, come si diceva all'epoca, stiamo parlando. Che cos'è Stuxnet? Stuxnet è sostanzialmente un virus, anzi è il nome in tecnico, in codice di un certo virus, che è stato sviluppato a partire dal 2005, pare, e ormai viene, diciamo, scoperto, se così possiamo dire, nel 2010, dopo qualche anno che era in funzione. E questo virus aveva proprio l'obiettivo di creare dei danni sulle centrali nucleari iraniane, e voi capite, quindi un tema piuttosto delicato. E naturalmente una centrale nucleare è, come abbiamo detto, è come diciamo spesso da questa radio, una centrale nucleare è intrinsecamente legata con il complesso militare industriale. Nel caso dell'Iran poi il legame è così evidente, e quindi in generale sono sistemi che hanno alti livelli di protezione. In particolare un tipo di protezione che si usa nel caso di scenari particolarmente problematici è quello che in informatica viene chiamato air gap, cioè se un sistema è davvero delicato e è importantissimo che nessuno mai gli faccia un hack, buchi quel sistema, lo manometta, non metterlo su internet. Non metterlo su internet in nessun modo, per quello si chiama air gap, nel senso di mettere una distanza tra sé e la rete, no? Questa aria in mezzo, come a dire che non si è veramente collegati. E quindi il sistema può essere operato solamente in modo manuale, che sembra una cosa stranissima, in realtà no? È una cosa, se pensate, una soluzione molto semplice al problema degli attacchi via rete, voi vi staccate dalla rete. E così state molto più tranquilli. Allora però cosa hanno ben pensato gli autori del virus, che per capirci, visto non l'avevo ancora detto, sono Stati Uniti e Israele. Se qualcuno magari avesse avuto dei dubbi, è proprio così semplice la risposta. E la soluzione che hanno trovato è quella di dire: beh, noi infettiamolo con chiavette USB. Facciamo in modo, siccome sappiamo che ogni tanto qualcuno deve mettere delle cose tramite delle pennette USB su quel computer, noi facciamo in modo che la persona che ci mette la pennetta USB abbia una pennetta USB infetta con un nostro virus. Questo naturalmente complica l'attacco, però lo riporta un attacco fattibile, cioè diventa bisogna infettare un certo computer, quello del tale ingegnere che poi va a rimettere le mani su quello che è davvero il nostro bersaglio. È un po' più complicato, ma si può fare. E quindi in una prima fase hanno detto: beh, noi facciamo che cerchiamo di infettare proprio i computer di una serie di persone selezionate che hanno accesso poi ai sistemi della centrale nucleare di Natanz in particolare, che non so dove sia, ma comunque in Iran, e facciamo in modo di infettare i loro computer, e così poi ce l'avremo fatta. Il problema è che questa operazione stava andando un po' a rilento. A un certo punto hanno voluto accelerare e allora hanno aumentato la velocità di diffusione di questo virus. Come l'hanno aumentata? Semplicemente, invece di farlo rimanere in un ambito molto confinato, hanno detto: no, facciamo così, noi facciamo che infettiamo, semplifico di molto, facciamo che noi infettiamo mezzo mondo. Tra quel mezzo mondo che infettiamo, così in mezzo ci capitano pure questi ingegneri, se no non ce la facciamo mai. Cioè, paradossalmente, un virus è più facile diffondere molto che farlo diffondere in maniera selettiva. Il paragone con l'epidemia ci torna comodo, no? Sarebbe ben difficile riuscire ad attaccare il morbillo solamente ad una certa persona, è più facile attaccarlo a tutti in realtà. E quindi questa è la tattica che a un certo punto iniziano a prendere. Però c'era un motivo se avevano deciso prima di non fare così. Il motivo è che se un virus va in giro e va su internet, prima o poi qualcuno lo vede e qualcuno si potrebbe insospettire. Perché è vero che su internet gira un sacco di roba e nessuno la sta a guardare, però può sempre capitare un certo sospetto. E il virus diventa mano a mano sempre più elaborato, tant'è che è stato definito uno dei virus di maggior livello, forse da alcuni il capolavoro con più particolarità di tutti i virus visti fino allora. Conteneva un enorme numero di cosiddetti exploit dentro, conteneva ben 4 attacchi particolarmente pregiati che si chiamano Zero Day, aveva certificati di Windows taroccati, insomma riusciva a fare veramente parecchie cose. E questo l'ha reso proprio queste sue caratteristiche estremamente avanzate, non l'hanno reso più nascosto. Cioè è vero che era molto efficace, però quando è passato davanti a qualche casa di antivirus e si sono trovati davanti a un oggetto che in poco tempo hanno capito che doveva essere qualcosa di molto particolare, e quindi si è iniziato a parlare. E a un certo punto, ma maggio 2010 se non ricordo male, sicuramente comunque nel 2010, si è iniziato a parlare di questo Stuxnet che doveva esistere. Poi mano a mano sono succedute varie analisi, perché come potrete immaginare un virus cerca proprio di non far scoprire cosa fa, e quindi non è ovvio quando una persona trova un virus capire qual è il vero intento. momento, perché è vero che quel virus conteneva dei messaggi per controllare una centrale nucleare, ma insomma, noi crediamo e vogliamo sperare che magari una persona che lavora nell'ambito della sicurezza non sempre conosce bene i sistemi nucleari e quindi poi li sa quando riconoscere anche i virus che ci lavorano sopra. Ecco, squadra, il momento di bianco. Io credevo di aver messo una musica di stacco mentre ricevo una telefonata, non è stato così, appunto perché oggi gli errori si susseguono al mixer, ma è così. In effetti è la prima puntata della Diana Presa a voce unica, quindi vi tedierò solamente io, non saremo in tanti a farlo, e è un onore che riserverò per me. E quindi parlavamo di Stuxnet, questo virus che ha cercato di infettare le centrali nucleari e ci è riuscito, per dare subito un'anticipazione, e questo conteneva tutte quante le istruzioni per modificare il comportamento di varie centrifughe della centrale nucleare. Ora, io non mi intendo assolutamente di centrali nucleari, quindi per la verità non so esattamente cosa facciano queste centrifughe, però suppongo che siano qualcosa di piuttosto importante, e quello che faceva in realtà questo virus era piuttosto semplice: ne aumentava di molto la velocità, e questo per dei motivi tecnici che purtroppo mi spiace io non so riportarvi, poteva causare alla fine la rottura. In realtà se uno l'avesse mantenuto ad altissima velocità, questo avrebbe potuto causare anche dei disastri alla centrale nucleare, ben più gravi della rottura di una turbina. Però sarebbe stato contrario all'idea di, come dire, se poi avveniva un incidente troppo grande, in qualche modo si scopriva che c'era stato un attacco, quindi venivano fatti attacchi che creavano incidenti più piccoli, e quindi c'erano, per capirci, continue rotture di turbine dovute al virus Stuxnet. Ora, questo virus Stuxnet, quello che spero di riuscire a passare, è il fatto che in un certo senso è un caso che noi lo conosciamo, cioè lo conosciamo perché voleva essere un attacco molto mirato per accelerarne i tempi, per motivi che non sappiamo, ne è stata fatta una diffusione più a larga scala. Questa diffusione sarà, dopo molti anni, analizzata accuratamente, e insomma dopo un po' si è riuscito a capire cosa facevano questo virus. Questo cosa ci dice? Proviamo a fare alcune considerazioni su questo virus. Una delle cose che ci dice è il fatto che questi virus non ci se ne accorge subito, quindi nel caso, per tornare al Venezuela, se volessimo sapere se c'è un virus del genere in circolazione, non lo sappiamo, impossibile rispondere adesso, sono il genere di risposte che, se siamo fortunati, potremo scoprire tra molti anni. Inoltre, l'altra osservazione critica è che è un caso che questa cosa sia diffusa su internet. È stato un caso e per certi versi anche un errore, quindi è del tutto verosimile che, come dire, la prossima volta magari cercheranno di circoscriverlo un po' di più. O poi su questo gioca anche un fatto di propaganda, no? Dell'arma, per così dire, nel senso, un po' come per le sfilate militari, in realtà far vedere che si è potuto fare un'operazione molto avanzata come sarà quella di Stuxnet è un immaginario che incute timore. Cioè, in questa trasmissione, benché non voglia assolutamente supportare l'imperialismo americano né il sionismo, sta però sotto sotto anche dicendo ammazza quanto sono forti i servizi di sicurezza di quello stato, e ci potrebbe stare che questo volesse essere uno dei messaggi. Quindi ci sta che magari in alcuni casi si sceglie di esporsi perché tutto sommato essere scoperti non è veramente un gran problema, mentre altre volte si vuole stare più accorti, più nell'ombra, e quindi si cerca con maggiore impegno di non far notare che si è fatto qualcosa del genere. Quindi ho detto che se si scoprirà le cose sul Venezuela, secondo me si scopriranno tra molto tempo, ma può darsi benissimo che non si scopriranno, perché non è detto che un attacco mirato poi diventi ben conosciuto, ecco, che diventi ben conosciuto. Perché? Perché è vero che il business della sicurezza è un business internazionale, però affinché questi dati poi diventino pubblici anche a noi, non solamente ad alcune ristrette cerchie tipicamente che lavorano per l'esercito, c'è bisogno anche che quei dati diventino disponibili. Quando un virus si diffonde su internet, in tanti possono analizzarlo e a un certo punto inizia a convenire discuterlo in pubblico. Per esempio, tipo i Kaspersky Lab, che sono una ditta di antivirus, ma più in generale di sicurezza, basata in Russia, e questo è importante da dire, pubblicarono, ma 5 anni dopo, nel 2015, un'analisi di Stuxnet. Non furono gli unici, in tanti fecero analisi di Stuxnet, e quindi qualcosa uscì fuori, ma sicuramente non sarebbe uscito fuori se Stuxnet fosse anche arrivato nelle mani di questa ditta, Kaspersky Lab, ma poi magari, come dire, non fosse stato noto a nessuno, e quindi non valeva la pena parlarne, e valeva più la pena tenerselo invece riservato. E quindi che altre osservazioni possiamo fare? Le altre osservazioni sicuramente da fare è che tornando rimanendo sul nucleare, infrastrutture così pericolose in un mondo in cui le minacce militari assumono forme diverse da quelle degli eserciti classici, se così possiamo dire, si dimostrano ancora più pericolose. Cioè, le centrali nucleari possono esplodere senza che si percepisca alcun bombardamento e alcun terremoto, per parlare per esempio del caso giapponese. Il caso giapponese, che non sarebbe irrilevante, lo cito più che altro perché nel preparare questa trasmissione io ho trovato un articolo di Limes che ne parlava, concedente Limes, una autorevole rivista italiana di geopolitica, come si definisce, in genere è piuttosto quotata. C'è questo articolo che invece di cui io vi vorrei leggere qualche riga, perché secondo me è veramente di bassissimo livello. Pensate, è un articolo di aprile 2011, quindi di un mese dopo il disastro a Fukushima, e un anno dopo le prime scoperte su Stuxnet. Si parla quindi di protezione delle infrastrutture critiche, di cyber war, un virus informatico rivoluzionario apre un nuovo capitolo dell'era digitale. Questo è l'inizio dell'occhiello di questo articolo. La sua capacità di arrecare danni fisici alle infrastrutture critiche fa sfumare il confine tra guerra tradizionale e cyber war. Il Giappone insegna: la prevenzione è l'arma migliore. Questo lo dicevano un mese dopo che la centrale di Fukushima ha avuto il disastro che tutti sappiamo, un segno di come per qualcuno se sulla cyber security bisogna stare attenti, su tutto il resto si può comunque anche scherzare, no? Evidentemente il Giappone sarà anche attento alla cyber security, ma questo non basta a rendere le centrali nucleari qualcosa di desiderabile. Tornando al caso del Venezuela, questo ci dice appunto che in questi scenari questo tipo di azioni può avvenire, e si può giocare anche poi molto appunto sul mistero, nel senso che questo disastro, questi blackout, che non sono stati particolarmente disastrosi, hanno creato certamente dei disservizi, dei problemi negli ospedali e così via, rimangono comunque senza un autore ufficiale. E in questo senso io non mi sbilancerei sul dire che sicuramente sono stati gli Stati Uniti, però è un fatto che gli Stati Uniti paventavano un'invasione militare vecchio stile giusto qualche mese fa. Quell'invasione militare non c'è stata, però poi iniziano a succedere questo genere di fatti, e sicuramente questo è un modo in cui si esprime la guerra. Una guerra che in questo caso però si nutre di un mercato, quello della sicurezza informatica, un po' più particolare del mercato degli armamenti, perché se il mercato degli armamenti ha come riferimenti sulle armi leggere, naturalmente anche la vendita privata ben agevolata anche dai recenti decreti ma poi come invece grande acquirente c'ha gli stati o magari milizie varie, ma sostanzialmente un F-15 non lo vendi a nessun privato cittadino. E il mercato della sicurezza invece è un mercato molto ibrido, in cui è un mercato tutto quanto coperto, cioè ancora meno trasparente il mercato degli armamenti, che già non brilla per trasparenza, però qualche cosa si riesce a sapere. Noi sappiamo le fabbriche di armamenti, a chi li danno, e possiamo poi anche facilmente immaginare, no, spesso chi è lo stato a cui ufficialmente li vendono, ma poi quello a chi li rivende a catena e così via. Molto più oscuro è il mercato dei cosiddetti zero day, che si presentano in realtà, ci vogliono vendere come strumenti apparentemente neutri, nel senso che la scoperta di una vulnerabilità di sicurezza non produce di per sé la morte di qualcuno, cioè non è come un missile che serve solo per distruggere un palazzo, un aereo, che ne so io. Uno zero day può servire a tante cose, lo puoi usare per scoprire dei documenti, lo puoi usare, come ogni tanto ci rinfacciano, anche per contrastare la mafia, ma senza dilungarci sul perché, queste sono dei motivi ridicoli per giustificarlo, poi in realtà li puoi usare anche per intercettare persone.